Va bene. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Allora ci introduciamo a questo incontro con il Salmo 1, lo diciamo, lo recitiamo tutti insieme tutto, tanto si presta come preghiera. Beato l'uomo che non entra nel consiglio dei malvagi, non resta nella via dei peccatori, non siede in compagnia degli arroganti, ma nella legge del Signore trova la sua gioia. La sua legge medita giorno e notte. È come albero piantato lungo corsi d'acqua, che dà frutto a suo tempo. Le sue foglie non appassiscono e tutto quello che fa riesce bene. Non così, malvagi, è come pula che il vento disperde. Perciò non si alzeranno i malvagi nel giudizio, né i peccatori nell'assemblea dei giusti. Perché il Signore veglia sul cammino dei giusti, mentre la via dei malvagi va in rovina. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Allora ci introduciamo con la lettura del testo, siamo nel primo capitolo e dopo appunto il primo incontro in cui abbiamo dato uno sguardo a questi 10 versetti ci addentriamo nel testo della lettera dai versetto 10 al versetto 25. Uno di voi che legga.
Vi esorto pertanto, fratelli, per il nome del Signore nostro Gesù Cristo, a essere tutti unanimi nel parlare, perché non vi siano divisioni tra voi, ma siate in perfetta unione di pensiero e di sentire. Infatti, a vostro riguardo, fratelli, mi è stato segnalato dai familiari di Chloe che tra voi vi sono discordie. Mi riferisco al fatto che ciascuno di voi dice: io sono di Paolo, io invece sono di Apollo, io invece sono di Cefa, e io di Cristo. È forse diviso il Cristo? Paolo è stato forse crocifisso per voi? O siete stati battezzati nel nome di Paolo? Ringrazio Dio di non aver battezzato nessuno di voi, eccetto Crispo e Gaio, perché nessuno possa dire che siete stati battezzati nel mio nome. Ho battezzato, è vero, anche la famiglia di Stefanas, ma degli altri non so se io abbia battezzato qualcuno. Cristo, infatti, non mi ha mandato a battezzare, ma ad annunciare il Vangelo, non con sapienza di parola, perché non venga resa vana la croce di Cristo. La parola della croce, infatti, è stoltezza per quelli che si perdono, ma per quelli che si salvano, ossia per noi, è potenza di Dio. Sta scritto, infatti: distruggerò la sapienza dei sapienti e annullerò l'intelligenza degli intelligenti. Dov'è il sapiente? Dov'è il dotto? Dov'è il sottile ragionatore di questo mondo? Dio non ha forse dimostrato stolta la sapienza del mondo? Poiché, infatti, nel disegno sapiente di Dio, il mondo, con tutta la sua sapienza, non ha conosciuto Dio, è piaciuto a Dio salvare i credenti con la stoltezza della predicazione. Mentre i giudei chiedono segni e i greci cercano sapienza, noi invece annunciamo Cristo crocifisso, scandalo per i giudei e stoltezza per i pagani. Ma per coloro che sono chiamati, sia giudei che greci, Cristo è potenza di Dio e sapienza di Dio. Infatti, ciò che è stoltezza di Dio è più sapiente degli uomini, e ciò che è debolezza di Dio è più forte degli uomini.
Allora, è di tutta evidenza che il problema che è al centro dell'interesse di Paolo è la questione della vita della comunità. Abbiamo già detto che potremmo dire così, il cuore di tutta la riflessione della prima lettera ai Corinzi sta proprio nella costruzione della vita comunitaria, della comunità di Corinto. abbiamo già detto anche, l'ho spiegato, che era una comunità molto complessa, variegata, per gli scambi di culture che di fatto accadeva nel contesto della grande città di Corinto, un porto commerciale affacciato sul Mediterraneo, dunque un'occasione di scambio continuo di pensieri, di culture, di popoli, di lingue e anche di modi diversi di interpretare le cose. Ma noi intuiamo che la preoccupazione sulla comunità si fa forte in Paolo proprio a partire dalla questione delle divisioni, cioè ci sono delle divisioni all'interno della comunità. Questa comunità, che noi dicevamo essere una comunità estatica, cioè cosa vuol dire? Vuol dire fatta dell'entusiasmo, dello spirito, di uomini credenti che però riportano tutto ai loro doni, a quello che sono capaci di fare, no? Però questa cosa genera divisione. Le divisioni sono delle insidie molto forti alla credibilità dell'esperienza cristiana, di fatto. E questa comunità è chiamata, invece, proprio perché cristiana, ad essere una. E noi invece riconosciamo che spesso l'esperienza di una comunità divisa è anche simile all'esperienza di una comunità ferita. Una comunità ferita perché le ferite poi alla fine si aprono nel corpo della Chiesa, rendono difficili le relazioni anche tra i vari membri della Chiesa, tra coloro che sono i portatori dei diversi carismi. Ricordate che dicevamo appunto la comunità di Corinto era anche una comunità fortemente carismatica, i carismi erano diversi, lo vedremo poi più avanti, ma come armonizzare queste diversità di carismi e poi dunque diversità di sguardi sulla comunità, di modi di interpretare le cose, di vedere le situazioni, facendo in modo che essi non uniscano, invece non dividano. Ecco, io direi che, se mi permettete, ho una lettura di questo tipo, poi possiamo ragionarci, però sono nel racconto che noi abbiamo visto, 10-25, i versetti, da 10 al 17 c'è il primo elemento che divide e dal 18 al 25 il secondo elemento che divide. Sono due elementi fondamentali che fanno parte della vita di una comunità, che però sono elemento di divisione. La prima vi sembrerà strana, ma noi ci accorgiamo che purtroppo è così anche nella Chiesa oggi, anche all'interno delle nostre comunità. E badate bene, sono le appartenenze. È paradossale questa cosa, ma le appartenenze sono ragioni di divisione. Infatti Paolo dice, no, alcuni dice io sono di Apollo, io sono di Cefa, io sono di Cristo. Ognuno sembra avere, potremmo dire così, la sua piccola bottega. Si sente appartenente a una realtà che sfugge alla, ed è questa la cosa seria, alla fondamentale appartenenza a Cristo. La fondamentale appartenenza a Cristo è ciò che genera unità. Senza di essa ogni forma di appartenenza diventa ragione di contrapposizione e spesso di scontro. Dove c'è, tra l'altro i commentatori fanno notare che questa cosa emerge soprattutto all'interno della comunità cristiana. Perché? Beh, perché la comunità cristiana si fonda su un'esperienza forte di comunione con Cristo. E dunque ogni forma di appartenenza che divide, che separa dagli altri, inevitabilmente genera ancora più scandalo. Il mondo in sé per sé è diviso, punto. Cioè, ma non fa problema, ognuno va per conto suo e chi si è visto si è visto. Cioè, adesso lo dico banalmente in maniera sciocca, ma crea scandalo la divisione, soprattutto là dove ciò che caratterizza la vita della comunità cristiana è proprio un'appartenenza alla comunione con Cristo, all'essere di Cristo, all'essere con Lui. Il versetto 10 inizia proprio con un'esortazione più che un comando, è un'esortazione. L'esortazione è per il nome del Signore nostro Gesù Cristo a essere tutti unanimi nel parlare. Anche qui è interessante questa preoccupazione che si parli allo stesso modo, che si parli la stessa lingua. Notate bene che spesso quando i testi biblici raccontano dell'agire dello Spirito Santo, tra le forme e tanti doni dello Spirito c'è certamente quello di far sì che tutti sentano parlare nella loro lingua. Vi ricordate la Pentecoste, no? Succede questo. L'unità passa attraverso la capacità, da un certo punto di vista, di parlare le lingue dell'altro e da un altro punto di vista di comprendere la lingua dell'altro. Come, cioè, che cosa capiti prima e cosa capiti dopo, questo noi non lo sappiamo, però di fatto capita così. Tutti capiscono quello che tutti dicono. Io capisco la lingua degli altri e parlo la lingua degli altri. È anche significativo, vi faccio notare questa cosa, che si parli proprio della lingua, perché, permettetemi questa cosa, ma è vero, la parola spesso è il luogo della divisione, la parola. Quando si parla troppo poco e allora non si comunica e questa cosa genera scontro, o quando si parla troppo. E parlare troppo vuol dire anche tante volte parlare anche un po' a sproposito. La parola è spesso il luogo della divisione e dunque il desiderio di cercare l'unità parte dalla capacità di ascoltare la parola dell'altro e di parlare la lingua dell'altro e dunque anche di intendersi. Ma tutto questo nel nome di Gesù. Nel nome di Gesù, perché non vi siano divisioni tra voi, siate in perfetta unione di pensiero e di sentire. Ciò che esprime il pensiero e il sentire e trova forma dentro la parola degli uomini. Infatti, quando ci sono parole in esubero, esagerate oppure cattive, si dice quella persona è cattiva. È perché le parole fanno emergere il pensiero e il sentire di quella persona. E allora Paolo insiste, dice bisogna essere unanimi nel parlare, unanimi nel parlare. Non vuol dire che tutti devono pensare allo stesso modo, ma il significato delle cose deve essere il medesimo, ci si deve intendere, altrimenti non si va più a casa. Unanimi nel parlare, si parla la stessa lingua, ci si sforza di ascoltarsi e nello stesso tempo ci si sforza di farsi ascoltare dall'altro. Questa è, mi sembra di poter dire, la fatica di sempre, di tutti i luoghi, ma soprattutto di tutti i tempi, di tutte le comunità. La parola spesso fa emergere delle tensioni, fa emergere i pensieri o il sentire del cuore dell'altro che scandalizza, che genera divisione, che costa fatica, che viene fraintesa, sappiamo anche bene, insomma. Ecco, Paolo ha a cuore questa cosa della vita della sua comunità, della comunità dei Corinti. Dobbiamo imparare a parlare la stessa lingua. Non è possibile che quando ci parliamo non ci ascoltiamo E d'altro canto non siamo interessati a farci ascoltare dall'altro, perché abbiamo la preoccupazione semplicemente di esprimere ciò che pensiamo noi, senza la preoccupazione che l'altro possa accogliere o no, non ci interessa quello, tanto questo è il nostro pensiero. Sarà per questa ragione che la Chiesa, come comunità dei credenti, ma oso dire anche la Chiesa come nella sua forma istituzionale, non è la casa delle opinioni, non è la casa delle opinioni, è la casa che riconosce un'unica parola, che è la parola di verità che viene dal Vangelo. Ora, questo non voglio dire che la questione democratica non stia a cuore alla Chiesa, che la democrazia come forma di libertà di parola non sia dell'interesse della Chiesa, ma mi viene da dire, la Chiesa non è molto di meno rispetto a questa cosa, è molto di più, molto di più. E forse su questo abbiamo bisogno di maturare un po' di più, un po' tutti, anche nelle nostre comunità, un grande sensus ecclesiae, cioè un grande sentire della Chiesa, il sentire della Chiesa, non il mio, non le mie sensibilità, non, ma il sentire della Chiesa. Perché? Perché più che appartenere ad Paolo, ad Apollo e a Cefa, appartengo a Cristo. E se appartengo a Cristo, attingo da Lui quella parola che unisce e che genera unità e non divisione, mi allontana dalla tentazione continua della divisione. Perché poi appunto Paolo dice, ma infatti a vostro riguardo mi è stato segnalato dai familiari di Chloe che tra di voi ci sono discordie, è un dato, mi dicono che non andate d'accordo. E la vera domanda è, bisognerebbe chiedersi se questa cosa qualche volta non capiti magari anche nelle nostre comunità. Io questa cosa forse ho già avuto occasione di dirlo, devo essere sincero, non lo dico per piaggeria, forse non l'ho capito, forse non, al parroco non giunge sempre tutto, non lo so. Ho la sensazione che noi viviamo in un contesto comunitario nostro, magari molto pettegolo, dove ci sono tante parole, però fondamentalmente non allo scontro, non diviso, non continuamente in tensione. Mi sembra, magari, ripeto, forse alcune cose mi sfuggono, non vorrei apparire come la bella addormentata nel bosco, neppure fare degli elogi alla comunità, però guardate che io sento ogni tanto alcune questioni che mi raccontano di comunità divise, allo scontro, di tensioni, schieramenti, gli uni da una parte, gli uni dall'altra, cioè poi ci sono modi di pensare diversi, va bene, quello non è un problema nella vita, insomma. No. E, però mi viene da dire, dobbiamo tenere alta questa attenzione molto grande a non dividere mai, a fare in modo che si vada al di là delle divisioni. E appunto dice, ma mi riferisco al fatto che ciascuno di voi dice io sono di Paolo, io sono di Apollo, invece di Cefa io sono di Cristo. L'unica appartenenza fondamentale che ci qualifica è l'appartenenza a Cristo. Appartenenza a Cristo. Io dopo alcune cose le percepisco molto bene, faccio finta di non percepirle, però dico che ci sono molte appartenenze anche all'interno delle nostre comunità, no? Mediamente tutto è consegnato alle persone e alla saggezza delle persone. Qualcuno sulle appartenenze fa ragioni di divisione, questo è inutile nascondercelo, insomma. E io però dico sempre questa cosa, là dove c'è la divisione, là dove c'è la, come dire, la ricerca della divisione, bisogna cercare di rifuggire. Perché dove c'è la divisione non c'è Cristo. E dove c'è la divisione non c'è l'appartenenza fondamentale a Cristo. E quello è il vero problema. Si riconduce tutto ad una consorteria. E questo diventa veramente problematico. Io non penso che Paolo sia così illuso da dover azzerare tutti i problemi che ci possono essere, o le visioni diverse, considerazioni diverse, anche modo diverso di interpretare la realtà, di vederla e di sentirla. Ci mancherebbe altro. Quello è giusto, anzi è normale che sia così. Ma l'appartenenza fondamentale a Cristo è quella che ci permette almeno di parlare la stessa lingua e di ritenerci tutti figli nel Figlio, fondamentalmente. Questo lo terrei presente. È interessante poi i versetti dal 13 al 16. Perché? Perché a un certo punto Paolo, per parlare dell'unità, fa un riferimento chiaro al battesimo. È forse diviso Cristo, Paolo è forse stato crocifisso per voi, siete stati battezzati nel nome di Paolo. Sono domande retoriche, no? Dice, ma cosa c'entra tutte queste divisioni tra io sono di Apollo, io sono di Cefa, io sono di Paolo, io sono... È il battesimo che conta, cioè essere stati immersi nell'acqua della vita di Cristo. E chi è stato immerso nella vita di Cristo diventa figlio di Dio e figlio nel Figlio, figlio nel Cristo. E dunque è questa la reale e fondamentale appartenenza. L'idea del battesimo è quello che, potremmo dire così, è il fondamento e la base di ciò che dice la verità. Non esistono cristiani di serie A e cristiani di serie B. Perché il cristianesimo non si qualifica anzitutto come capacità di guardare alle cose e di essere consapevoli dell'esperienza cristiana e di viverla in un modo proattivo, per essere più partecipi, non so, alla vita della comunità, oppure più consapevoli della dimensione cristiana dell'esistenza, aver studiato la teologia. Ciò che qualifica l'esperienza cristiana è il battesimo. E chiunque, a prescindere dal ruolo che ha all'interno della vita della comunità cristiana e della Chiesa in genere, è tale perché è battezzato in Cristo. E in questo senso, voglio dire, anche quelle forme esasperate di clericalismo, no? Che fondamentalmente attingono all'idea secondo cui l'essere preti o l'appartenere al ministero, essere resi partecipi del sacerdozio di Cristo, sarebbe un privilegio tale da non potersi considerare nella stregua di tutti i cristiani. Questa roba è una follia, anche dal punto di vista teologico. Christi fideles laici. E la lettera, l'esortazione apostolica che Giovanni Paolo II fece sul valore dei laici battezzati. Tutti apparteniamo al popolo di Dio battezzato. I laici, i presbiteri, i vescovi, il Papa stesso. Ciò che sta al fondamento è il battesimo. Tutto il resto è in ragione del servizio reso al popolo di Dio, ai battezzati. E questa cosa però è interessante. Paolo parte da lì, parte dal battesimo e dice: è il battesimo che genera la libertà degli uomini e li genera in quanto figli. Ed è l'essere figli nel Figlio che rende ragione dell'unità e della comunione alla quale siamo chiamati. E poi appunto al versetto 17 dice: Cristo infatti non mi ha mandato a battezzare ma ad annunciare il Vangelo, non con sapienza di parola, perché non venga resa vana la croce di Cristo. Ecco, Paolo questo versetto 17 lo introduce facendo da ponte. Dice: ma io per esempio non ho battezzato un granché, poi lo spiega anche, no? Perché? Ma perché comunque hanno battezzato altri, qualcuno l'ho battezzato, ma fondamentalmente tra voi io sono stato mandato ad annunciare il Vangelo. E per dire però che il fondamento sta lì, in questo battesimo. E così ci introduciamo alla seconda parte, cioè al versetto dal 18 al 25. I versetti 18 e 25 potremmo dire così, permettetemi, va capita bene, però identifica un secondo elemento. Se il primo è la questione delle appartenenze, di per sé non è una cosa negativa, ripeto, cioè l'appartenenza è una cosa che ti qualifica, che dice, se volete dal punto di vista fondamentale, il battesimo è appartenenza a Cristo, io sono reso partecipe della sua stessa vita, sono figlio del Figlio. Dunque questa appartenenza fondamentale regge tutte le altre e genera la comunione e la comunità. Fuori da questa fondamentale appartenenza, ogni appartenenza di tipo umano finisce alla fine per diventare ragione di divisione. C'è un secondo motivo, e il secondo, mettiamolo così in termini un po' banali, sono le idee. E perché questo ditemi se non è vero, cioè oggettivamente così, è sulle idee che ci si divide, anzi sulle idee qualche volta ci si scanna addirittura, ci si demolisce reciprocamente, si hanno visioni, idee di chiesa, di modi di stare insieme delle comunità cristiane, di modi di vedere la carità, di modi di interpretare l'essere comunità cristiana diversi, qualcheduno guarda gli altri con grande disprezzo dall'alto verso il basso, qualcuno guarda gli altri disprezzandoli a priori in ragione della loro appartenenza, cioè sappiamo bene che queste cose capitano e capitano anche qualche volta tra di noi, insomma. Bene, e qui dice però una cosa: ci sono delle idee che attingono ad una sapienza tutta umana, che è incapace di comprendere il Vangelo, con una intelligenza che spesso è usata, sì, ma contro gli altri, o un'intelligenza che è usata per affermare se stessi. Dunque, una sapienza che serve per affermare sé e per andare contro gli altri, troppo mondana. La sapienza, che è amore e che è dono gratuito, anzitutto viene dalla croce di Cristo. C'è una sapienza della croce. C'è una sapienza che è amore ed è dono gratuito di sé, che è desiderio del bene dell'altro, che è voglia di vita per l'altro, più che preoccupazione di affermare se stessi e la propria umanità a discapito degli altri. Ecco, questa cosa, diciamo così, è fondamentalmente riassuntiva di questa seconda parte, i versetti dal 18 al 25. Se da una parte le appartenenze sono motivo di divisione, dall'altra le idee che attingono ad una sapienza tutta umana finiscono per generare sempre le stesse ragioni di divisione e di scontro. Per cui succede che i giudei cercano dei segni, i greci cercano la sapienza intesa nel senso di un'intelligenza tutta umana, il famoso ricorso alla filosofia. Del resto dovete immaginare che Corinto era una comunità dove c'era una comunità giudaica molto forte, e dunque il riferimento ai giudei è evidente, ma c'era anche una influenza della filosofia greca e del pensiero greco molto forte, perché geograficamente Corinto è molto vicina ad Atene. Ad Atene non c'era la comunità giudaica, Sapete che quando Paolo va ad Atene, ce lo attestano gli Atti degli Apostoli, diversamente dalle altre comunità, non va a predicare nella sinagoga. Sapete, scusate, apro una parentesi, la chiudo subito, sapete che Paolo non è che proprio, cioè lui prendeva e andava e chiamava nelle piazze tutti quanti, questa cosa magari capitava, ma in seguito. Il primo approccio era il tentativo di fondare una comunità. E come la fondava? Lui si presentava con le lettere creditizie del Tempio di Gerusalemme, perché non dobbiamo dimenticare che le origini di Paolo sono farisaiche, cioè apparteneva al gruppo dei farisei, era un uomo molto consapevole di studio, anche di intelligenza. Si presentava anzitutto accreditandosi come mandato dal Tempio di Gerusalemme, e poi introduceva nella predicazione l'appartenenza a Cristo. Molti si convertivano di quelle comunità, di quelle sinagoghe, tendenzialmente gli altri cercavano di fargli la pelle, non sempre ce la facevano, ma così nasceva la prima comunità cristiana. In qualche caso tutta la sinagoga si convertiva, in altri casi solo una parte, e poi da lì si cominciava a darsi appuntamento nella piazza piuttosto che. Non è così per Atene, perché Atene non c'era una forte appartenenza giudaica, una diaspora, scusate, giudaica, e di conseguenza ad Atene Paolo deve andare nell'agorà a predicare, e lì sappiamo che fa una brutta fine, meglio, non succede niente di che, gli danno un po' del lungo dandogli dell'ignorantone. Su questo ci sentiremo un'altra volta, insomma, lo prendono in giro. Mentre invece a Corinto la comunità cristiana era forte. Certo, una comunità cristiana, dicevamo, già spiegato tante volte, variegata, diversa, ricca di carismi, con tante tensioni, un po' in contraddizione, però c'era. Lì Paolo annuncia e dice, qui ci sono tra di voi quelli, no, adesso questo lo dico io, non lo dice qui Paolo, ma noi capiamo benissimo che questo testo è riferito a questa situazione. Tra di voi ci sono quelli che vengono dal giudaismo. E allora cosa fate? Cercate i segni. E era proprio del mondo giudaico, dell'ebreo, no? I greci cercano la sapienza, che è appunto quella modalità di guardare alla vita, di leggere la vita. L'ebreo leggeva la storia, cercava i segni della presenza di Dio, fondamentalmente questo, no? Cioè il popolo ebraico legge la storia, è il popolo della storia, e dentro questa storia legge le tracce della presenza di Dio. Il popolo greco, i greci, la filosofia greca aveva questa particolare predisposizione alla speculazione, un modo diverso di approccio alla vita, alla realtà, alle cose. Ecco, Paolo dice, i greci cercano la sapienza, quell'intelligenza tutta umana, i giudei cercano i segni, noi cerchiamo Cristo, sapienza di Dio e la sua croce. La stoltezza della croce è sapienza di Dio. Cioè, quella intelligenza delle cose che più che la preoccupazione di essere usata contro gli altri o a favore proprio, ha la preoccupazione di diventare dono di sé agli altri. Là dove c'è l'amore, il dono di sé, la donazione, lì c'è Dio. Lì c'è la presenza di Dio. Ed è questo che ci deve unire, dice Paolo. Questo ci deve vedere uniti. Mentre invece io spesso vedo che voi venite da culture diverse, da pensieri diversi, da modi di approccio con la vita diversi, ma vi dimenticate che c'è un'unica cosa che conta per l'esperienza dei cristiani, che è l'amore, che è la stoltezza della croce, la sapienza di chi fa della propria vita un dono d'amore agli altri. Fondamentalmente questi versetti dicono questa cosa, no? La parola della croce è stoltezza per quelli che si perdono, ma per quelli che si salvano, sia per noi, è potenza di Dio. La croce può essere motivo di dannazione anche, di stoltezza per quelli che si perdono, cioè la sofferenza è motivo anche per vivere nella disperazione. La sofferenza, se non è letta come offerta del dono di sé e della propria vita, come dono d'amore, capisco che c'è dentro molta retorica in queste parole, va capita bene perché che non è una cosa scontata, ma può semplicemente diventare motivo di perdizione, no? Cioè rabbia, risentimento, modo per abbruttirsi nella vita. Per i cristiani la stoltezza della croce, cioè quel modo lì di ragionare che guarda alla vita come un dono d'amore, disposto a perdere tutto di sé per amore degli altri, quello può diventare motivo di salvezza per sé e per il mondo. Vi faccio notare anche questa cosa, Paolo aveva un senso altissimo della differenza cristiana. Permettetemi la battuta stupida, se volete un po' superficiale, quello che noi abbiamo perso, quello che noi abbiamo perso. Se dovessimo essere capaci di dire qual è la differenza rispetto al pensiero comune che ci qualifica come cristiani, l'assoluta originalità che dice il fatto che abbiamo qualcosa di dire di significativo al mondo oggi, e che senza l'esperienza cristiana questo mondo perde un elemento prezioso, determinante, importante. Su questo noi facciamo fatica, dobbiamo dirlo con molta onestà. Perché? Perché viviamo in un clima, da una parte, di cristianesimo storico ormai in declino, però di cristianesimo storico, dove tutto quello che ci circonda ci parla dell'esperienza cristiana, che però non è più un linguaggio che gli uomini oggi parlano, e di conseguenza ci sembra che tutto sia cristiano e niente sia cristiano. Per cui va bene tutto. No, cioè, mentre invece dobbiamo dire che c'è un'originalità del cristianesimo. I giudei cercano un'altra cosa, i greci ne cercano un'altra ancora, e i cristiani riconoscono in quella stoltezza della croce, della parola della croce di Cristo, ciò che li qualifica in maniera significativa, il dono, una vita donata per amore. Ecco, questo mi sembra significativo. È chiaro, dentro la multiculturalità, mettiamola così, Paolo ha la preoccupazione che la sua comunità cristiana sia una comunità con un'identità forte e non un'identità scialba. Noi, forse nel nostro contesto culturale italiano, l'identità forte non è ancora del tutto maturata, mettiamola così. Forse si è un po' stemperata dentro tanti pensieri. Ecco, fondamentalmente mi sembra di poter dire questo. Vedete la differenza, no? Mentre i giudei chiedono i segni, i greci cercano la sapienza. Noi invece annunciamo Cristo crocifisso. Quelli fanno una cosa, quelli ne fanno un'altra, noi abbiamo la nostra originalità. E annunziamo Cristo crocifisso, che è scandalo per i giudei e stoltezza per i pagani. Ma per coloro che sono chiamati, sia giudei che greci, Cristo è potenza di Dio e sapienza di Dio. Vi faccio notare una cosa, si capisce anche questa intuizione che Paolo ha, no? La comunità cristiana è una comunità di chiamati, per vocazione. Si è chiamati al battesimo per vocazione. perché Dio ci ha scelti, ci ha chiamati, eletti, non significa i migliori, significa scelti. In questo senso, permettetemi, se è vero che da un certo la prassi che la Chiesa Cattolica ormai da tempo inveterato ha incentivato del pedobattesimo, no, del battesimo dei bambini, degli infanti, attinge esattamente a questa intuizione. Non è, permettetemi, una cosa banale, no? Non è una tecnica stupida per dire se l'incastro, prima li tiro dentro, prima che comincino a pensare, così poi ce li abbiamo dentro, sono battezzati e categorizzati come tale. Sarebbe veramente di una tristezza infinita. Può darsi che nel retropensiero di qualcuno ci siano anche queste visioni un po' balsane della realtà, ma invece l'intuizione è seria, no? Cioè, il battesimo parte anzitutto dalla libertà dell'uomo. I genitori scelgono il battesimo per il proprio figlio. E cominciamo già ad accorgerci che questa cosa comincia a essere così sempre di più e non più come nella logica della scontatezza. Tanto si battezza tutti, eh? Non è vero. Ultimamente mi sembra di capire non è proprio così. Però a prescindere da questa cosa c'è anche una seconda dimensione che la Chiesa Cattolica ha sempre voluto sottolineare con molta forza, e cioè attenzione, perché il battesimo, prima che la scelta che io faccio di Dio, cioè non è che io scelgo Dio, certo scelgo di educare cristianamente mio figlio, questo è vero, c'è la libertà dell'uomo, non senza la libertà dell'uomo, ma fondamentalmente è Dio che sceglie noi. E la sottolineatura è questa, è sul dono, sull'esuberanza del dono che viene fatto nel momento del battesimo. Guardate che la teoria circolante, molto diffusa anche tra i nostri cristiani, secondo cui un battesimo celebrato in età adulta o comunque quando uno diventa grande vale di più perché c'è una maggiore consapevolezza di ciò che si riceve, cioè, fondamentalmente non risponde per nulla alla verità cristiana sul battesimo, che sottolinea in maniera forte anzitutto il dono che prende la vita dell'uomo fin dall'inizio, che l'arricchisce di prospettive e di orizzonti inaspettati, più che essere frutto di una scelta umana. Certo, poi è vero, no? Ci mancherebbe altro, no? C'è anche la dimensione della libertà. I genitori scelgono, certo, ma di educare i loro figli perché accolgano la bellezza di un dono grande, che è quello dell'appartenere a Cristo, dell'essere suoi, e della libertà della vita cristiana. Ma questo è... c'è anche, ecco, viene da dire, è una seconda istanza. La prima è tutta la bellezza e la ricchezza del dono che ci precede. È Cristo che ci ha scelti. E poi ci ha scelti attraverso la libertà dei nostri genitori, vero, verissimo. Ci ha riempiti del suo dono, più che noi che siamo andati a sceglierlo perché abbiamo conosciuto le tante opportunità, questa ci è parsa la più interessante. È un inganno questa roba qui, una roba tutta moderna che riduce a una sorta di razionalità, di scelta razionale, l'esperienza della grandezza del dono, della grandezza del sacramento che riguarda la vita cristiana, insomma. Mi fermo qui. Potremmo... Certo, poi notate, no, tutti gli ultimi versetti puntano fondamentalmente nella sottolineatura dello scarto che esiste tra l'umano pensiero e la sapienza di Dio, cioè ciò che per gli uomini è debolezza, cioè un Dio che muore in croce, per Dio è forza e potenza. Dio è più sapiente degli uomini, la stoltezza di Dio è più sapiente degli uomini, e ciò che è debolezza di Dio è più forte degli uomini. Cioè, questa, diciamo così, è una stoccata finale, come una sorta di affondo pesante a una visione tutta razionale dell'esperienza cristiana. Dell'esperienza prego, prego. Lo stolto è colui che è fuori dal sentiero, che ha perso la strada, che fondamentalmente non capisce, non so come dire, ecco, non comprende. Lo stolto non comprende. È come gli animali che periscono. Però è l'uomo nella prosperità. Altrove però nello stesso Salmo si dice che l'uomo nella prosperità è come lo stolto, non comprende.
Io ho una domanda. Quando si parla di qual è la differenza che ci qualifica come cristiani, allora mi è venuto in mente che spesso, proprio anche nel gruppo, emerge questa domanda per la quale si dice, vabbè, ma cosa cambia tra una persona atea, ma bravissima, che dona tutto di sé e fa del bene, rispetto ad una persona cristiana? Parecchie volte è uscita questa affermazione, ed è davvero un'affermazione in cui si fa fatica, perché se proprio hai in mente delle persone specifiche, delle persone che conosci, che hanno proprio questo atteggiamento di vita e poi magari comunque non frequentano, non si professano cristiane, non vanno in chiesa, e ti viene fatta anche da persone che hanno fatto un percorso all'interno anche del gruppo, non è così facile per chi magari l'ha sempre vissuto o magari l'ha anche capito nella sua vita. Però a volte alcune parole risuonano di difficile comprensione, delle parole che magari per chi ha fatto un percorso più radicato, da più tempo, dette possono sembrare vuote di significato, oppure degli stereotipi, delle cose dette solo per riempire. Ecco, questa è veramente una delle cose più difficili che ci si trova magari su cui ci si trova a discutere.
Ma io penso che questa...
ci posso... ma l'obiezione, non ho capito, l'obiezione è che se un altro che non è cristiano è bravo, allora è inutile quello che facciamo noi.
No, che differenza c'è? Cosa è che caratterizza di più il cristiano rispetto ad un altro non cristiano, ma che comunque ha questo atteggiamento di dono totale di sé? In quasi inconsapevole, io dico.
Ma che caratterizza in termini morali? Cioè, allora, lo rende più bravo?
Io questa cosa la legherei, se mi permettete, al Vangelo di questa giornata. No? Oggi abbiamo letto, per chi ha partecipato alla Messa, Matteo 25, che è fondamentalmente immagine di giudizio universale. Eh? È immagine di giudizio universale. No? Divide alla destra, alla sinistra, beati voi, perché... avevo fame, mi avete dato da mangiare, avevo sete, mi avete dato da bere, nudo, mi avete vestito, ero in carcere e malato, siete venuti a visitarmi. Quando, Signore, abbiamo fatto questo, ogni volta che avete fatto il pericolo dei miei fratelli, avete fatto a me, e voi, lontano da me, maledetti nel fuoco eterno, perché avevo fame, non mi avete dato da mangiare, e via, no? Allora, c'è un esito finale di tutta la questione. Cioè, potremmo dire così, scusate, mettiamola in questi termini. Noi sappiamo quale sarà il compito finale, cioè l'esame. Sappiamo già, l'esame è quello lì, punto. No? Detto così è un po' brutto, ma per rendere l'idea, cioè la traduciamola in termini banali. Io non non escludo che ci possano essere dei geni nella vita, ma quanti ce ne sono di geni? Io non mi sento un genio, lo dico subito, cioè onestamente non mi sento per niente geniale, non sono capace di fare l'esame, verrei bocciato subito, cioè. Se qualche speranza c'è per me, la dico in termini banali, dopo diciamo, di rileggerlo, se qualche speranza c'è per me, c'è nel fatto che io possa voler bene così tanto a Gesù da riconoscerlo presente in tutte quelle persone nelle quali che io ho incontrato. Cioè la filantropia, cioè l'amore per l'uomo, non è una roba brutta. E ci mancherebbe altro, semina bene attorno, abbiamo così tanto bisogno di bene. Ma l'esperienza di Cristo è una spinta, come dire, inaspettata, di cui mai noi saremmo capaci se Cristo non ci fosse. Probabilmente la nostra vita sarebbe consegnata semplicemente alla nostra buona, povera e limitatissima capacità di fare del bene. Io non dico poi che per i cristiani allora tutto funzioni automaticamente sempre bene, perché sappiamo anche come la contraddizione ci abita il cuore degli uomini, no? Però l'appartenenza a Cristo fa la differenza, nel senso che è il motore, potremmo dire così, anche qui banalmente, che ti spinge al riconoscimento di Lui nei fratelli e dunque ad accogliere, a visitare, a dar da mangiare, a dar da bere, a prendersi cura, a partire da quell'incontro. Quello rende diverso lo sguardo sul mondo, perché è uno sguardo sul mondo che sempre, cioè io poi non discuto che ci possano essere delle persone che questo sguardo ce l'hanno perché sono bravi di natura loro, ma allora è Gesù Cristo inutile, e è un bel dire, nel senso mi sembra proprio di poter dire che il mondo senza Cristo non si reggerebbe, se dovesse reggersi semplicemente sulla nostra sapienza e buona volontà di poter gestire, vivere, pensare, immaginare queste cose. Cioè, non so se ho reso l'idea, se sono riuscito a... Io se dovessi immaginare questo lo direi così. Cioè, non sento... Perché poi non sento, ecco, di dover dare, usiamo questa immagine anche un po' stupida, pagelle di moralità, no? Per cui dire, ma in fondo, guardando all'atteggiamento morale... Perché il cristianesimo non è esperienza, non è moralismo, non è esperienza di... l'atteggiamento morale, se volete, no? La spinta a fare del bene, nasce esattamente dall'incontro con Cristo che io sono chiamato a riconoscere in vuoto da fratello. E questo è il motore della vita, quindi da dire, no? È quello che fa la differenza, cioè...
Per Cristo, entrare in Cristo, e se entri puoi dare qualcosa.
Anche riconoscerlo presente nei fratelli.
Ma in fondo penso che la questione di base sia riconoscere una dipendenza dal mistero che fa tutte le cose. Cioè uno può anche essere bravo, può anche dare tutto se stesso all'uomo, eccetera. Ma se gli manca questo atteggiamento, come Gesù riconosceva io sono perché il Padre è in me, così anche, voglio dire, l'uomo se non riconosce la dipendenza del mistero che fa tutte le cose, perché io non c'ero e sono stato fatto, c'è qualcosa che manca, c'è un qualcosa che manca, no? nella questione di fondo. No, non so, mi sembra... uno che si dice ateo, cosa vuol dire? Vuol dire può essere bravissimo, può fare tutte le cose nel mondo, però chi ti ha fatto te? Dov'è che vai? Che cos'è che ti, voglio dire, che ti richiama nella vita? Che cos'è? Cioè la dipendenza da un mistero, in fondo, è quella che fa la differenza. che poi per noi è Cristo presente.
Tu, però non puoi dirgli così, perché ti dice, stai dicendo cose che per me sono astratte. Un altro ti dice così, cioè, capito, è un linguaggio che non ha una ripercussione reale per un ateo, quello che stai dicendo tu adesso del mistero, del... non ce l'ha. Quello che però è vero, a mio avviso, è proprio questo fatto che tu puoi essere speciale, la tua specialità ti porta a vivere bene e a dare tutto così nella stessa misura con cui lo fa il cristiano. Sei fortunato, sei speciale, giustamente, come dici, ci può essere l'eccezionalità, però nell'umanità, che comunque siamo fragili tutti quanti, se non hai il gancio, chi ti aiuta e ti riconduce al motivo per cui lo fai e ti sostiene quando invece la croce costa, perché il dono comunque ti costa, ma se non hai, non può essere lasciato solo al sentire, ecco quello che voglio dire, cioè tu puoi dirgli non è lasciato solo al sentire, perché altrimenti ad un certo punto puoi essere bravo quanto vuoi, ma ti stufi, è qualcosa che è più, cioè quello, la difficoltà a volte è trovare delle parole che abbiano un riscontro non troppo filosofico ma molto concreto, quindi giustissimo quello che tu dici e lo condivido in pieno, però la difficoltà è dare magari delle risposte che non siano altisonanti ma che siano reali.
E Gesù diceva vieni e seguimi, no? Diceva così, quindi cosa possiamo dire a persone così? Vieni con me e vedi quello che sono io.
Consapevolmente, ma che portano dietro comunque davvero il battesimo che tu hai vissuto e hai avuto.
Vieni e seguimi.
Però,
quindi,
come dire, apparentemente lo rifiuti.
Tengo poi ad annotare un'altra cosa, secondo me, oltre a tutto questo che è vero, ma anche un'altra cosa. L'incontro con Cristo è anzitutto ragione della mia gioia. Perché non so se vi ricordate quell'incontro, non sono molto bravo con i numeri, Marco, vabbè, comunque c'è presente sia in Marco che in Luca, del giovane ricco, no, chiamiamo così, Marco 10 mi pare. E a un certo punto Cristo dice, ma devi vivere i comandamenti, ma io i comandamenti li ho vissuti fin dalla mia giovinezza. Lo guarda, lo ama, fissato lo amò, una cosa sola ti manca, lascia tutto quello che hai, poi vieni e seguimi. Che significa, hai fatto delle cose bellissime, però tu stai ancora cercando la vita eterna. La vita piena, la vita in pienezza. Vieni e segui, lascia tutto e vieni e seguimi. E questo dice, se ne va triste. Se ne andò triste, perché aveva molti beni, dice il testo evangelico. E questa cosa mi sembra fatto riflettere, no? Cioè vuol dire che dentro quell'incontro con Cristo c'è sì il desiderio di poter, come dire, vivere una vita dove io posso riconoscere Gesù nel volto dei fratelli, compiere quei gesti che riempiono la mia umanità, la carità, eccetera. Però c'è anche la pienezza della gioia per me. Ed è questa la vera sfida. Cioè, questa è la vera sfida. La possibilità che credere in Cristo sia ragione non solo del bene che genero al mondo, ma del bene che ricevo io dall'incontro con Cristo. È dunque il motivo della mia gioia. Una notazione solo breve, da questo punto di vista c'è una pensatrice cristiana, ebrea, né una né l'altra, non lo so, atea, mettiamo così, si chiama Simone Weil, è una donna che sto scoprendo in questo periodo leggendo un suo diario, una serie di diari che si intitola Attesa di Dio, che è spettacolare, scrive delle pagine meravigliose sull'esperienza cristiana, sull'incontro con Cristo, sull'amore che prende la vita, prende l'uomo. E questo padre domenicano che gli stava accanto insiste enormemente perché lei venga battezzata. Qualcuno dice che sia stata battezzata prima di morire, ma di per sé non c'è traccia del suo battesimo. E lei dice: il mio compito è presidiare la soglia, come dire, rimanere qui sulla soglia, perché io capisco tutta la bellezza e la ricchezza che c'è nell'esperienza cristiana, nell'incontro con Cristo. E scrive delle pagine bellissime sul Padre Nostro, sull'amore, sulla bellezza dell'amore di Dio e di un Dio che mi guarda con amore, e sentirsi guardati di Dio con amore, ma anche il desiderio di non sentirsi degni fino in fondo della grandezza del battesimo, e di dire: io condivido con gli altri la fatica della lontananza e il desiderio di essere attratta da questa bellezza dell'esperienza cristiana. Cioè, è una donna che è incredibilmente credente, che pure non è battezzata, o almeno qualcuno, ripeto, poi qualcuno dice: ma no, ma è stata battezzata alla fine della sua vita, poi questo non lo so, però che è lì sulla soglia, ecco. Questa...
Però scusa, donna, ma cosa c'entra? Cioè, nel senso, ma noi siamo sulla soglia, no? Perché mi sembra che, cioè, come che diventa... O guardare moralisticamente, a fare una concorrenza di chi è più bravo, nel senso, San Pietro, ma tutti i discepoli facevano, anche dopo aver conosciuto e vissuto con Gesù anni, litigavano chi era il primo o il secondo, cioè non è che moralmente era, sicuramente c'era gente del loro tempo che era molto più brava moralmente, che erano, non so, vivevano anche per i poveri, loro sì, facevano qualcosa per i poveri, però facevano anche altro. Però penso che non sia assolutamente il punto, perché il punto non è cosa fa l'attimo o cosa fa chi rimane sulla soglia, non ho capito bene neanche perché, ma la domanda è per noi, cioè quello che cambia è l'incontro che abbiamo fatto meno noi, quindi la domanda sull'altro, oltre che un mistero, non so se la risolveremo. Però se metti in crisi, cioè se ci fa dimenticare l'incontro che abbiamo fatto, non c'è nessuno che annunci l'incontro, perché l'annuncio di Cristo crocifisso o è una teoria astratta, appunto, o noi annunciamo l'incontro che abbiamo fatto noi in prima persona. Quindi secondo me il lavoro da fare per noi non è tanto confrontarci in termini morali o così, per me confonde, e piuttosto approfondire l'incontro che abbiamo fatto. Io non ho nessuna risposta sul discorso dell'atrio, non so, però se non sono innamorato dell'incontro che ho fatto, e sto togliendo un pezzo, e forse il pezzo più importante, perché se, un po' come dicevi te, se anche per l'altro c'è una speranza che la cosa non sia nulla prima e nulla dopo, e che abbia un senso anche la croce, e non è nel nulla, no? Quindi non so, penso che mi chiedevo, no? Lui dice, lui parla di questa cosa della, anzi fa un confronto bello, no? Su la non con la sapienza della parola, che uno dice che cosa è annunciare, è la parola, non con la sapienza della parola, ma con la parola della croce, e fa questo passaggio che non è un annuncio X da ONG, bisogna fare i bravi, no, è l'annuncio della croce. Io, che cosa è per noi l'annuncio della croce? Questo incontro che abbiamo fatto con Cristo crocifisso, quindi sconfitto, quindi... Perché dice siamo il popolo scelto, è uno scandalo. Perché per quelli che pensano che la vita, bisogna fare il ragionamento, la filosofia, è uno che è morto, no? è da stupidi. Però noi abbiamo fatto un incontro con uno che è morto ma è vivo, cioè poi perché c'è la resurrezione di me. Io mi chiedo che cosa come comunità annunciamo. Perché se annunciamo delle buone opere, va bene, prima che abbiamo perso, perché le altre sono opere anche magari più belle, e se annunciamo un discorso morale, insomma, penso che interessa anche poco oggi, no? Cioè, le nostre opere e il nostro trovarci, cosa annuncia? Anche qua con Corazza. Mi sembra una domanda che non può non passare dal fatto di quello che abbiamo trovato noi, cioè dell'incontro che abbiamo fatto. No, perché sennò a volte siamo un po' indietro, diciamo, in difesa di... invece che in prima persona nell'annuncio della bellezza di quello che abbiamo trovato. Ci si ricorda poco di questa cosa qua. Che un po' quello che dicevi, no?
Io posso citare un'esperienza che vivo vicino a mia moglie, perché lei un paio di anni fa ha incontrato un prete bergamasco che ha messo in piedi un giro che si chiama I Quadratini. In questo giro qua ogni giorno lui gli dice la messa per gente ammalata tosta, vale a dire gente che sta per morire. Nel giro di 2 anni ne sono morti 300 di persone che ogni giorno si collegano nella messa, c'è chi ha la SLA, chi ha dei tumori. Io non sono un quadratino, perché grazie a Dio ho ancora una buona salute, però sento le testimonianze, perché dopo la messa c'è chi è incasinato, c'è chi sta che muore dopo 2 settimane, c'è il marito, che dicono la loro esperienza. E lì si vede proprio che Cristo vince, cioè gente che sta per morire e che testimonia la bellezza dell'incontro che hanno fatto, il fatto che questa unità, questa amicizia che si è creata li aiuta a vedere adesso la vita eterna, perché in fondo cosa ci ha promesso Cristo? La vita eterna, no? Quindi noi abbiamo la fede e abbiamo speriamo nella vita eterna, la nostra speranza. E lì la vedi Cristo vincere, ma non è una teoria. È un fatto, è cose che tutti i giorni senti, no? E quindi, cavoli, come dire, vieni e seguimi. Io vedo e seguo e non posso che testimoniare che essere cristiani e avere la grazia di aver incontrato questa esperienza qua di Cristo presente è la cosa più bella della vita, perché ci ha promesso la vita eterna, non il fatto che siamo bravi, che facciamo i milioni, che adesso è arrivato Trump e tutte queste balle qua, no? Ma che qualcuno ci ha detto la vita eterna. Questa roba qua è per noi e la possiamo testimoniare, e io la vedo in questi qua che stanno per morire, o se no è una balla, no? Cioè, se no è un sentimento, no? che non ha rilevanza per l'incontro che uno ha fatto, no? A me sembra proprio che queste esperienze qua, cioè, ci fanno dire che proprio Cristo vince, no? Non puoi dire di no, non puoi far finta di niente.
Io però, quello che dicevi tu, come fai a dirle a uno che questa cosa non la capisce, non la vede? Secondo me la cosa più interessante, a parte coincido che se uno non vive per sé è un testimonio tuo, però è il fatto che, cioè, quello lì è fatto come te, come me, quindi il Signore gli ha dato lo stesso cuore, lo stesso desiderio di bellezza, di giustizia, di felicità. Se uno così, che è buono in fondo, cioè ha il desiderio del bene e in fondo sicuramente cerca, perché nessuno si sbatte per gli altri, se magari si sbatte per farsi vedere, però diciamo che non è così. Mettiamo, se uno così, tu lo sfidi fino in fondo sulla felicità, che cosa desidera nel suo cuore, in profondità, quello lì prima o poi deve... cioè, se non è cinico con se stesso, se ha un po' di tenerezza verso di sé, prima o poi viene forse che fargli bene così non gli basta, perché non ti riempie il cuore, che è un po' quello che dice lui, no? Questi qua stanno morendo eppure sono felici, sono lieti, e tu dici, ma come mai? Appunto, sono stolti, no? È che vedono qualcosa che è di più. E quindi secondo me la cosa più interessante a delle persone così è prenderli per la bellezza che propongono, che è il desiderio di far del bene agli altri, però dire ti manca qualcosa, cioè è come il giovane ricco, no? Cioè guarda che c'è di più, c'è di più e se hai voglia anche in questa parte, secondo me è la cosa più interessante, che non è facilissimo. Io dico, noi abbiamo dei colleghi che sono delle bravissime persone, ma si fermano alla soglia e non si fermano perché vedono, come quella che racconta lui, si fermano perché hanno paura e quindi vabbè, niente, stai lì, li fa compagnia.
Non sono le parole, non sono le parole che
dici tutte le volte.